spirito che riempie l'universo e che tutto contiene e dal quale soltanto possiamo ricavare un senso luminoso per i giorni della nostra vita orientata verso di Lui e protesa verso l'incontro finale con Lui, che ci viene anticipato adesso nella celebrazione di questa Eucaristia, la quale introduciamoci con rendimento di grazie e con richiesta di perdono.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 2, versetti 10-16. Spadroneggiamo sul giusto che è povero, non risparmiamo le vedove, né abbiamo rispetto per la canizie di un vecchio attempato. La nostra forza sia legge della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Tendiamo insidie al giusto, che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo il vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da Lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per Padre. Parola di Dio.
E continuiamo a seguire questo modo di ragionare, queste argomentazioni che vengono messe sulla bocca di quelli che vengono chiamati.
E a me sembrava che quello che disturba soprattutto questi empi nel comportamento, insomma nell'essere stesso del giusto, è il fatto che lui appunto si dichiari se stesso figlio o servo del Signore, lo dice due volte e poi anche alla, vedremo nella pericope di domani che anche che tutte le prove che vogliono procurargli è per vedere se Dio di cui lui si dichiara figlio viene in suo aiuto. Quindi mi sembra che sia il centro di queste, insomma, di questi discorsi.
Io sento una grande progressione ovviamente nel testo, e ogni versetto dipende dal discorso precedente. Allora, quello che dice al versetto 10, considerando queste tre categorie, il povero, le vedove, il vecchio, e poi dice al versetto 11, la nostra forza sia legge della giustizia perché la debolezza risulta inutile. Ecco, quindi la debolezza, queste tre categorie rappresentano delle grandi debolezze dell'uomo, l'essere povero, l'essere vedove, l'essere vecchio, attempato, e quindi ancora di più l'essere figlio, perché essere figlio appunto è dipendenza da un padre, quindi riconoscersi figlio e anche essere piccoli. Quindi mi sembra che ci sia veramente una progressione.
Ho sentito un forte collegamento con il testo dei Maccabei che abbiamo letto stamattina, che era il martirio dei sette fratelli e soprattutto appunto le parole che sono messe in bocca a loro e alla madre, e che è molto parallelo con il messaggio della sapienza che mette in contrapposizione il benessere, la gioia, la potenza di questa vita rispetto alla sorte finale, come dice l'ultimo versetto di oggi, proclama beata la sorte finale dei giusti. E questa mi sembra la grande sfida e la grande contrapposizione. Infatti anche il testo dei Maccabei ripeteva stamattina tante volte la contrapposizione tra la loro morte per il Signore, per la fede dei padri, per l'obbedienza alla legge dell'Altissimo, per avere la vita e la vita eterna, cioè, mentre per te, dicevano, con il Re ci sarà la sorte finale nelle tenebre. E anche qui mi sembra che la sfida è proprio questa. Al capitolo terzo, di nuovo, appunto, si dice: agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, ma la loro partenza da noi una rovina, essi sono nella pace. E ancora al capitolo 5, al versetto 7, si dice: gli empi dicono: ci siamo inoltrati per sentieri iniqui, abbiamo percorso deserti senza strade, ma non abbiamo conosciuto la via del Signore. Ecco, questo è, mi sembra, il discorso, almeno la contrapposizione assoluta tra la via del Signore, che ha, come dicevano i Maccabei, una vita eterna, una ricompensa eterna, mentre la via degli empi finisce nelle tenebre, nel tormento. Mi sembra che sia questo il messaggio più forte.
A me sembrava che quello che l'autore mette in bocca agli empi come motivazione del loro agire è in realtà quello che nel profondo muove l'empio contro il giusto. Cioè è difficile che un empio esplicitamente pensi di opprimere il giusto perché gli è insopportabile il vederlo, perché è cosciente di agire il male, e l'empio col suo comportamento lo giudica. Cioè è tradotto in parole quello che è un pensiero recondito, che è una passione recondita che muove non solo l'empio per antonomasia, ma tutti alla avversione verso il giusto. Cioè evidentemente qui, cioè dal punto di vista, diciamo, anche letterario, si amplifica un atteggiamento, se lo si traduce in parole, un atteggiamento che è celato nel cuore di ciascuno, cioè questa avversione contro il giusto, perché il suo agire e la sua santità giudica chi non lo è. Quindi tutta questa descrizione è uno svelamento di sentimenti che molte volte sono celati in tutti, non solo nell'empio cattivissimo, ma in tutti. È la traduzione in parole di una passione. Tuttavia c'è l'insegnamento principale è anche un altro, è che la giustizia è, dal punto di vista sapienziale, almeno in quest'epoca, in questi testi, non in tutti i testi, nei Salmi forse è ancora diverso, qui la motivazione ultima della giustizia è la fede nella risurrezione dei morti, e come dicevano anche le sorelle, però forse non è sempre così, perché sappiamo che in altre epoche, ma anche il Deuteronomio, si compie la giustizia non per il premio, ma per Dio, per Dio stesso. Invece qui, anche come dice anche San Paolo in Prima Corinzi 15, è una considerazione sapienziale: se non esiste la risurrezione, mangiamo e beviamo perché domani moriremo, citando credo un poeta pagano, tra l'altro non mi ricordo. Comunque è una considerazione un po' diversa, di tipo sapienziale.
Mi pare che i versetti di oggi e soprattutto il 12 mostri che la contrapposizione è interna alla comunità dei credenti, perché la posizione del giusto è di rimprovero e a parole e con la sua vita rinfaccia le mancanze, le trasgressioni. Quindi il quadro è di una legge che chiederebbe qualche cosa, e la figura del giusto automaticamente diventa accusatoria dell'empio. E allora, se è così, se in fondo questi empi sono più dentro alla comunità, e appunto il fatto che non ci sia attesa che di una vita dopo la morte, questa dimensione che rimane dentro all'orizzonte terreno, si vede che scava la fede, la svuota. Sembrerebbe quasi da questi versetti che si sia in loro instaurata un'altra legge. Anche questo, l'attacco sul povero, la vedova, il vecchio, finisce, e la nostra forza sia legge di giustizia. E non so come dire, va bene, siamo dentro al pensiero di Dio, ma è lontano, insomma, di fatto comportiamoci diversamente, cioè che si sia instaurata una prassi tutta diversa, che appunto ora il testo fa emergere, mostra nitidamente come sia sostanzialmente atta, insomma, si ponga al di là della legge, la sostituisca.
Mi sembra che ci sia una progressione tra i vari versetti fino ad arrivare al 13, che dice: proclama di possedere la conoscenza di Dio, chiama se stesso figlio del Signore, che mi sembra proprio la descrizione di Gesù e delle contese che ha con i potenti del suo tempo. Ci fosse, come diceva la Sara, in ognuno di noi c'è una parte di impietà e una parte di povertà, e questa va a come vertice il giusto, che non ha assolutamente nessuna impietà e ha solo la giustizia.
Fernanda, sì, di pure.
Ma è una sciocchezza ed è già stata anche detta. Comunque, quello che mi ha venuto da pensare è che colui che parla, conosce molto bene qual è la via del giusto, quindi è qualcuno che è stato molto vicino, o perlomeno, oppure che ha rifiutato, ecco, la legge, perché usa le parole che sono proprie del giusto, della preghiera del giusto. Per esempio, il giusto che è povero, come si diceva prima, il Salmo 36, per esempio, 37, è stato messo stamattina nel ritornello, parla proprio del malvagio opposto ai poveri, quindi usano proprio le parole della legge, le parole della scrittura, e questa cosa fa pensare, è un rifiuto, un vero rifiuto del Signore.
No, pensavo se queste dichiarazioni da parte degli empi, soprattutto quelle che riguardano il giusto, così come viene descritto, così come viene visto da parte appunto degli empi, se non attendono di essere smentite, soprattutto su un punto, cioè quando il giusto viene descritto come colui che sta lontano da, che si separa, si tiene lontano dalle nostre vie, e anche quando il giusto viene descritto come uno che rinfaccia e alla fine condanna, dice, è diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, e ancora sopra dice rinfaccia le trasgressioni. Ecco, allora se su questo punto non ci dovremmo incontrare prima o poi con una smentita, che il giusto vero non è così. Il giusto vero non si separa e non rinfaccia e non condanna. Ecco, è chiaro che alludo soprattutto al modo come sarà presente in mezzo a noi colui che certamente pretenderà di essere, di avere Dio per padre. E proprio perché avrà veramente Dio per padre, allora proprio mentre si mette i propri passi sulle stesse strade che percorrono quelli che non conoscono Dio, non insisterà nella condanna, non insisterà nel rinfacciare e non insisterà nel tenersi separato, nel tenersi lontano, ma metterà in campo un'altra via, cioè quella di stare in mezzo, quello di avvicinarsi e quello di prendere su di sé appunto anche la ribellione, l'ignoranza, la violenza, e di esporsi a che si scateni magari su di lui quello che gli empi hanno deciso di fare nei riguardi del povero. Ed è questa la via, ecco, scelta dal padre inviando il figlio suo proprio nei riguardi di coloro che ancora non lo conoscono, perché questa è l'unica via attraverso la quale possono essere recuperati anche loro a una visione più vera di Dio e alla fine a una conversione a Dio stesso.